Buon pomeriggio di nuovo con voi, sempre Tiembo Radio Maracanã, in studio Marco Piccari e Alessandro Sticozzi. Con voi sempre 331 82 00 213 per i contatti. Continuano ad arrivare naturalmente i messaggi, vi ringraziamo tanto. C'è chi ci chiede se il Milan questa sera può battere il Chelsea dopo l'ottima prestazione contro la Juventus, e poi diciamo anche i vocali. Tra poco daremo spazio anche a voi. Allora vado a presentare immediatamente gli ospiti di questa parte di trasmissione. Allora posso dire che l'ho corteggiato per un po' di giorni, alla fine ci sono riuscito, vediamo un po'. Gianfranco Teotino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per aver
cedo presto.
Ci sono riuscito dopo un po' di giorni. Grazie Gianfranco per aver accettato il nostro invito. Allora, insieme a te anche, pardon, Marco Conterio.
Ciao Gianfranco.
Ciao Gianfranco. Ricomponiamo una coppia, vediamo, che vi vedete in TV, esatto, in Rai. E poi insieme a voi anche mister Claudio Nofri. Ciao mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
Buon pomeriggio. Sentite, vi voglio chiedere una cosa proprio, diciamo così, ci è venuto oggi guardando un po' la classifica dopo l'ultima partita di ieri sera, che ha chiuso la nona giornata con la vittoria della Lazio sulla Fiorentina. C'è una classifica, diciamo in Serie A, dove nelle prime 5 squadre, possiamo dire, c'è un effetto giochisti, possiamo dire così, dove ci sono delle squadre che sviluppano un certo tipo di gioco, ma riescono anche a fare, diciamo così, non soltanto la parte propositiva, ma sono anche brave nel difendersi, nel chiudersi, nel ripartire. Vedi l'Atalanta, la stessa Lazio in alcune frangenti lo ha dimostrato, no? Si sa difendere e poi riattaccare.
I migliori attacchi e le migliori difese.
Esatto, sono migliori attacchi e migliori difese. Vi chiedo se questo effetto qua è un effetto casuale oppure c'è un cambiamento un po' in atto nel nostro campionato. È presto per dirlo, però questi segnali come vanno interpretati? Parto da Gianfranco Teotino.
No, non è per me non è per niente casuale, insomma, l'organizzazione di gioco, la voglia di dare ai giocatori anche sistemi e principi che li portino anche a divertirsi di più sul campo, poi ottengono risultati. Non è peraltro una svolta di solo quest'anno, già negli ultimi anni si era visto che molte squadre che sulla carta erano magari tecnicamente inferiori come organico, però riuscivano, grazie appunto a quello che al valore aggiunto che gli allenatori davano, se non a vincere, almeno a competere o arrivare in Europa. Penso alla Fiorentina dell'anno scorso con Italiano, l'Atalanta in tutti questi anni, con in più quest'anno una capacità di Gasperini di modificare non i principi ma magari l'organizzazione di gioco, considerato anche il momento non brillante da cui veniva col finale di stagione molto deludente dell'anno scorso. Per cui credo che questo dell'organizzazione di gioco, della voglia di vedete, l'Udinese non è che abbia molti più giocatori rispetto all'anno scorso, quelli bravi c'erano già, penso a Pereira, penso ad Eulofeu, i giocatori che sono superiori, però quest'anno Sottil gli ha dato quel qualcosa in più, la voglia solo di far giocare male l'avversario che aveva l'anno scorso, ma anche quella di giocare bene loro.
Marco Conterio.
Guarda Marco, vi faccio un altro esempio. In Inghilterra guidano Arteta, Guardiola e Conte con unicum, diciamo, in questo tipo di gioco. In Francia, vabbè, al netto del Paris Saint-Germain, c'è Lorient Villebrie, che è un ottimo allenatore giovane, 45 anni mi sembra, 46, e Tudor, che se vogliamo è sulla falsariga di Conte, cioè quel tipo di gioco lì, come per Gasperini. E poi c'è Lens di Frank Aiz, un altro allenatore che allena molto bene. In Spagna Xavi, Ancelotti e Valverde terzo. Si è riscoperto finalmente il gioco, cioè il gioco, la propositività e la grande aggressività. Mi sembra che il calcio molto tedesco e un calcio spagnolo modernizzato, quindi quello di Guardiola e di Arteta, siano diventati quelli dominanti, e che l'antigioco, l'essere rimasti un po' indietro con i tempi, io perdonatemi ma penso sempre alla Juventus di Allegri, rimangano un po' indietro, rimangano quindi un po' attardate. E le classifiche di tutta Europa lo stanno dimostrando.
Tra l'altro Marco, aggiungo, poi sento anche Claudio Nofri subito, proprio ci sono tre squadre che hanno fatto un mercato e comunque hanno diciamo sì, giocatori di qualità che sono Roma, Inter e Juventus, sono proprio dietro in questa classifica e hanno un calcio diverso. L'Inter forse a metà strada, no? Una squadra, diciamo così, un po' un mix tra un calcio qualche volta più propositivo, qualche volta un po' più conservativo, mentre Roma e Juventus hanno un'idea di calcio, diciamo, molto simile, possiamo dire così, forse peggio la Juve in questo momento.
Utilitarista.
Claudio Onofri, che ne pensi, mister?
No, non posso che ripetere le stesse parole che ho sentito.
Ma è diciamo, secondo te, una strada che si sta tracciando, oppure è casuale, è effetto del momento?
No, assolutamente. La scelta anche di allenatori molto giovani che hanno questa idea di calcio propositiva. Io ricordo anche aspetti negativi, il Venezia di Zanetti l'anno scorso, che ho visto per l'intero girone d'andata giocare veramente un calcio molto propositivo e quindi innalzare il livello, la dimensione della rosa a disposizione che aveva. Poi è chiaro, poi ci sono i valori interni che determinano anche i risultati, però complessivamente devo dire che c'è veramente un cambio di marcia che a me fa molto piacere e credo che faccia piacere a tutti gli appassionati di calcio. Il risultato è ovviamente per tutti la cosa più importante, ma è come lo si ottiene che innalza, diciamo così, anche il piacere di vedere le partite anche da spettatori neutrali. Certo, delle tre prime in classifica, il Napoli raccoglie veramente, oltre la capacità di Spalletti di innescare appunto questo gioco molto molto attivo, molto aggressivo, una rosa che appartiene veramente a un talento straordinario per quanto riguarda lo scouting, che è Cristiano Giuntoli, perché se pensiamo che sono andati via gli Insigne, i Mertens, diciamo così, Koulibaly, e sono arrivati i giocatori, non dico semi sconosciuti, ci mancherebbe altro, però insomma non ricevevano l'attenzione primaria, diciamo così, del pianeta calcio, e invece i vari Kim, diciamo così, Caraschelia eccetera eccetera, stanno veramente facendo vedere delle possibilità, delle potenzialità straordinarie. Quindi ecco, questa alchimia, diciamo, tra organizzazione di gioco propositiva e scouting messe in mano a importanti DS che sanno scegliere veramente prospetti interessanti, ecco che sta innalzando finalmente il nostro cuore, diciamo così, europeo, insomma, ecco.
Alessandro, vi ho la domanda?
Io volevo chiedervi, abbiamo parlato degli allenatori, ma osservando pure quelle squadre che avete nominato in riferimento ai campionati esteri, non credete che siano davanti le squadre che hanno più giocatori rispetto alle altre che saltano l'uomo? Proviamo ad analizzare pure quello che hanno in più Napoli, Atalanta, Lazio, Udinese e Milan rispetto a chi insegue Roma, Inter e Juventus. Vedete anche dei meriti individuali in alcuni calciatori che cambiano queste squadre? Kvara per il Napoli, l'Atalanta ne ha tanti, la Lazio ha tanti giocatori che saltano l'uomo, il Milan con Leao. Più merito degli allenatori o più merito dei giocatori, secondo voi?
Teotino.
Ma è merito di chi ha costruito le squadre, no? È chiaro che in una squadra avere uno o due giocatori che sono capaci nel uno contro uno di saltare l'uomo e quindi di aprire spazi per i compagni è fondamentale, per cui le squadre che hanno lavorato per averli è chiaro che hanno un vantaggio da questo punto di vista. Devo dire che ad esempio per quanto riguarda la Juventus, da questo punto di vista c'è un po' di sfortuna, nel senso che Chiesa è uno che salta l'uomo e purtroppo non c'è da un anno, Di Maria è uno che salta l'uomo e
però ci ha avuto infortuni,
è stato così lì non è proprio solo sfortuna, perché quando prendi un giocatore con quell'età diciamo dovresti sapere a che cosa vai incontro, però è chiaro che un giocatore serve, però diciamo se la domanda è più importante l'organizzazione di gioco e questo spirito nuovo o quello che salta l'uomo, è più importante la prima ed è necessario il secondo, diciamo.
Certo. Marco Conterio?
Quantità, e in tutto Gianfranco ha fatto un'analisi perfetta di questo, mi permetto di aggiungere che è anche la quantità di giocatori capaci di saltare l'uomo, cioè è un discorso molto ampio, bisogna saper scegliere, intanto bisogna che l'allenatore si fidi di chi sceglie i giocatori, io questo lo dico sempre, e che non li voglia scegliere lui in prima persona, perché è chiaro che Giuntoli e Micheli conoscano molto meglio Kim e Kvaratskhelia di Luciano Spalletti di quanto li potesse conoscere prima Maurizio Sarri o chi per loro. Quindi la capacità del direttore sportivo e del capo scout di scegliere giocatori funzionali. E poi io quello che credo, l'altro giorno nell'analisi che vi facevo sulla partita Juventus-Maccabi, quando hai quelli bravi in campo devono giocare, più ne hai e meglio è. Dico una banalità forse, però rilegandomi alla domanda che ha fatto prima Alessandro, se hai tanti giocatori capaci di creare superiorità numerica, se hai un ottimo impianto di gioco, allora questi giocatori riescono a creare ancora più occasioni. Cioè l'Arsenal che ho citato prima, in campo ha Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Odegaard, Martinelli, a centrocampo ha due dighe importanti, ma poi dalla panchina può mettere Nketiah, può mettere Vieira, cioè ha tanti calciatori capaci di creare superiorità e non è la più forte d'Inghilterra.
Claudio Onofri, poi tra l'altro penso che questo è come diceva Gianfranco Teotino, no? Se tu hai un'organizzazione e più aggiungi giocatori di qualità che stanno dentro quell'organizzazione, esalti ancora di più l'idea, no? Perché molto spesso io sento dire Sacchi vinceva perché c'aveva i giocatori bravi, sì è vero, però li metteva in un contesto e li faceva funzionare in una determinata maniera, cioè facevano quello che gli chiedeva Sacchi.
Sacchi ha rivoluzionato a livello mondiale il calcio tanti anni fa, ma assolutamente no. Ovviamente c'è da fare dei distinguo, per esempio riguardo, ecco adesso mi viene in mente un aneddoto. Io ho lavorato insieme a Giampiero Gasperini nel Genoa, no? Come scouting, diciamo così,
certo.
Quando arrivò a Palacio, quando arrivò altri, lui non è che non li conoscesse, ma non li aveva visti, quindi era il responsabile, diciamo così, dello scouting, che doveva poi ovviamente innescare, diciamo così, nella sua testa le caratteristiche, e poi lui magari se le andava anche a vedere con le applicazioni che ci sono adesso. Per cui è ovvio quello che è stato detto, che la prima cosa appunto è saper scegliere, ma va data esclusivamente a chi fa quel tipo di lavoro. Per quanto riguarda poi quella classifica di cui stavamo parlando, è ovvio che hanno sia Lazio che l'Atalanta che il Napoli modi abbastanza simili, anche se è giusto quello che avete detto per quanto riguarda Gasperini, perché ha cambiato leggermente il suo modo di pensare calcio, forse perché c'è sempre un rinnovamento che devi, certo, avere dopo tanti anni che hai un filo conduttore che conoscono tutti e che magari insomma
trovi un'alternativa, un piano B, un qualcosa di diverso, certo.
Esatto, e quindi però ecco, a livello complessivo di mercato ovviamente l'Atalanta in questo caso è quella che ha agito non male assolutamente, però insomma
manca qualcosa di...
Si aspettava qualche cosa di più, quindi l'ennesima dimostrazione che Gasperini è uno dei migliori allenatori che ci
stai
sono
parlando
in giro.
Perché hai sentito Gasperini, no? Visto che siete amici, no, ti ha detto qualcosa, non sono tanto soddisfatto.
No, ma perché effettivamente è così, lui è capace a innalzare il livello di qualsiasi personalità che gli metti in mano, mm-hmm. Poi ovviamente i risultati sono dettati anche dal valore complessivo, però certo, lui certo. Se parti da 6 arriva almeno a 7. Quindi ovviamente eccolo lì che è secondo in classifica. Tra l'altro appunto l'altra squadra veramente sorprendente, perché avendo visto Atalanta Udinese l'ultima partita è stato un qualcosa di veramente stupendo.
Molto bella come partita, è vero. Tra l'altro poi al prossimo turno c'è Lazio Udinese. A proposito, riparto da Teotino. Gianfranco, ti chiedo, tolto il Napoli, togliamo un attimo il Napoli, perché il Napoli sta viaggiando forte, tutti quanti hanno espresso molti giudizi positivi su questa squadra, comanda in campionato, comanda in Champions, miglior attacco in campionato, miglior attacco in Champions, quindi i giudizi sono in questo momento giustamente molto positivi. C'è un'altra squadra che ti sta sorprendendo e che dici attenzione a questa squadra, Gianfranco?
Diciamo, in assoluto l'Udinese è sicuramente la squadra più sorprendente, perché sì. Dopo aver perso, e neanche tanto meritatamente, la prima col Milan, poi è infilato una serie di risultati strepitosi, insomma, battendo le grandi anche, quindi diciamo ha già avuto degli scontri diretti, però probabilmente non ha ancora un organico tale da consentirgli di lottare per il titolo. nella lotta per lo scudetto io in questo momento ci metterei, cosa che all'inizio del campionato non facevo, la Lazio, perché la Lazio mi pare che sia una squadra solida e brillante ad un tempo, ed è molto migliorata rispetto all'anno scorso, soprattutto nella fase difensiva. Evidentemente il lavoro fatto per un anno con Sarri ha funzionato, l'arrivo di Romagnoli è stato molto importante a dare solidità alla difesa con quel sistema di gioco. Io penso anche a questo punto la possibilità di fare delle rotazioni, possibilità che l'anno scorso Sarri non aveva. Insomma,
sembra più squadra Gianfranco adesso, sì, più squadra di Sarri, sembra più squadra di Sarri.
E vale anche il fatto che comunque se nella storia del calcio italiano mai nessuna squadra prima della Lazio ha vinto 3 partite consecutive per 4-0, anche questo qualcosa conta, insomma.
Marco Conterio?
La storia di Romagnoli mi fa... è tutto un po' il calcio, poi sembra tutto fatto a compartimenti stagni, ma è tutto collegato, perché la storia di Romagnoli è proprio la classica storia del giocatore che deve stare nel contesto giusto, cioè il Milan è un contesto straordinario dove però a livello psicologico, a livello di personalità, a livello di status, a livello di ruolo, forse anche a livello di gioco, di impostazione, con Pioli Romagnoli non c'entrava niente, era veramente fuor d'acqua, capitano poi esautorato, cioè tolta la fascia, vero, e via discorrendo. Nella Lazio si è ritrovato un giocatore che pareva veramente volgere in una parabola discendente della carriera. Quindi c'è poi rispondo alla sua domanda brevemente, ma c'è uno dei migliori talent scout, io credo al mondo, che mi ha detto una frase che l'ho fatta veramente mia, rubo le cose, io non le penso, le rubo, che mi ha detto: il giocatore bravo lo vedono tutti, perché a dir che Leao è bravo, che Kvaratskhelia è bravo, Marco, siamo bravi anche io e te, la differenza, la grande difficoltà è capire che quel giocatore bravo, o magari quello un po' meno bravo che gli è accanto, però per te è perfetto, per il tuo allenatore è perfetto, quindi certo. Romagnoli, quindi Kvaratskhelia e quindi via discorrendo, ecco quello che non è riuscito a fare da Juventus. Ti rispondo brevemente, oltre al Napoli che mi ha sorpreso, l'Udinese per tutti i motivi che ha detto Gianfranco, io però mi aggiungo l'Atalanta, perché era l'anno del bivio, o fine ciclo o Gasperini si rinnova, e Claudio ci ha spiegato che alla fine Gasper si rinnova sempre.
Onofri.
Sì, no, ma in effetti torniamo al discorso principale della, per esempio, organizzazione di gioco.
Quale ti ha sorpreso? C'è una squadra che ha tolto il Napoli, no, l'ho tolto perché in questo momento il Napoli non è una sorpresa, sta lavorando, sta facendo cose bellissime in questo momento, però dopo il Napoli...
Senza il centravanti titolare, senza il centravanti, che è infortunato,
una rosa lunghissima.
E quelli che entrano la buttano dentro, e comunque perché l'altro giorno Simeone... Olivera eccetera, e quindi voglio dire, però appunto dal punto di vista organizzativo ovviamente ci vuole anche del tempo. L'Udinese è uno strappo alla regola eventualmente, però il Sarri dell'anno scorso non è che mi aveva stupito negativamente, perché tutti pensano che per dettare un profilo di gioco, diciamo così, un'identità, basta dirlo, facciamo queste cose e tutti quanti poi le ripetono in campo. Non è così assolutamente, perché altrimenti potremmo fare tutti gli allenatori. C'è una metodologia di allenamento che va installata nella testa dei giocatori, provata e riprovata durante gli allenamenti tutto l'anno, e che appunto nel momento in cui inizi a farlo qualche volta ti dà qualche scompenso. La Lazio dell'anno scorso in effetti non era la Lazio completamente di Sarri, quest'anno lo è sicuramente, per cui ovvio che insomma si può installare in questo tipo di classifica che ha ottenuto per adesso anche definitivamente. Io sono un ammiratore, oltre che di Gasperini che è soprattutto un amico, ma anche di Maurizio Sarri, perché tra l'altro nasce nel paese praticamente vicino a quello di mia moglie, figline, Montevarchi e compagnia, e quindi qualche volta ci siamo scambiati appunto delle idee anche calcistiche, incontrandosi.
E quindi sei un estimatore, certo.
E lui è uno che a me piace molto come allenatore.
Beh, io proprio l'ultimo e vi saluto, parto però da Conterio, ma è credibile l'assalto della Juve a Milinkovic, Marco? da quello che abbiamo letto.
Ti dico la verità.
Ah, certo, credo mi devi dire la verità.
No, credo di no. Credo di no a oggi, ma non tanto per quello che è l'interesse che ha scritto oggi Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport della Juventus, quanto per altri fattori. Lotito venderebbe oggi Milinkovic-Savic a gennaio? Non lo so, non credo. La Juventus si può permettere con 254 milioni, poi qua Gianfranco maestro dei conti e sicuramente te lo saprà spiegare meglio di me, si può permettere Milinkovic-Savic a gennaio? Io non credo. La Juventus si può permettere di pensare a un giocatore così caro ora che rischia davvero A di non andare nella prossima Champions e B di uscire da questa? Secondo me altri problemi rispetto a Milinkovic.
Teotino, così ti ha fatto l'assist?
Sui conti non c'è dubbio, è anche vero che potrebbe essere la carta della disperazione, cioè nel momento in cui la Juventus fosse a gennaio eliminata dalla Champions attuale.
Che è uno scenario possibile.
Che è uno scenario realistico, diciamo, e in grande difficoltà per rientrarci poi l'anno prossimo, potrebbe chiedere alla proprietà l'ennesimo sforzo per poter non perdere quei soldi che sarebbero veramente esiziali, insomma, per la sua sopravvivenza e per la possibilità di mantenere la società ad alti livelli. Per cui, secondo me, la Juventus per disperazione potrebbe anche fare uno sforzo economico di questo genere. Ma se il Napoli, se la Lazio fosse al punto in classifica in cui è oggi, dopo la sosta, io escludo che Lotito possa vendere il suo miglior giocatore nell'anno in cui ha la possibilità di ottenere un grandissimo risultato.
Mister Onofri, proprio al volo?
Sì, è proprio così. Ecco, qui volevo solo tornare un attimino indietro per riportare un altro tale scout eccezionale, che è appunto il Blitare, perché mi ricordo quando l'ho preso al Genk, non è che tutti sapevamo chi era Milinkovic-Savic, e poi immediatamente...
Lo strappò la Fiorentina, se non ero, e l'aveva preso ormai.
Era
a Firenze, sì, io mi ricordo.
Non era un nome così...
No, non era conosciuto.
È diventato, no?
Sì,
e
sì.
Perché per quanto riguarda la Juventus, la possibilità lo piglio domani mattina, vado in treno e lo accompagno alla stazione a
certo.
Porta Nuova, però
è fantastico.
È chiaro che la Lazio, avete detto bene, la Lazio con Milinkovic-Savic perderebbe veramente un qualcosa di importantissimo per installarsi definitivamente, come dicevamo prima, in questa classifica che sta meritando, insomma.
Bene, io ringrazio Claudio Onofri per essere stato con noi. Claudio, grazie, a presto mister,
grazie,
un abbraccio.
Voi,
presto. Grazie anche a Gianfranco Teotino, dopo un lungo corteggiamento ce lo faccio e ti ringrazio tanto. Gianfranco, un abbraccio,
buona
a presto.
A tutti.
E ringrazio anche Marco Conterio. Marco, al volo proprio ti leggo, abbiamo già dato la notizia di Cioffi, ma ancora non si è deciso sul Verona chi sarà, oppure... È in atto
Diego Lopez con Michele Fini come vice, dovrebbe essere,
quindi assicura questa decisione.
Sempre in coppia Diego Lopez,
ma sempre in coppia lui.
Sembrava poter allenare da solo stavolta.
Va bene,
si guarda Michele Fini. Tra l'altro, ti do, guarda, la notizia, sto lavorando da adesso, poi dopo in redazione ovviamente seguirò da redazione la partita tra Maccabi e Juventus, ma sto cercando di verificare un po' tutta quella che è la notizia, la bomba sparata da Marca su Mbappé, che ha chiesto di lasciare il Paris Saint-Germain a gennaio, e il Paris gli ha detto no alla destinazione Real Madrid, nel caso accetterebbe solo il Liverpool o una destinazione inglese, ma nel caso il Liverpool. Questa è una clamorosa notizia di Marca, che Spagna e Francia stanno parlando di altro. Noi, insomma, ci riguarda, purtroppo questi giocatori non ci riguardano soltanto in lingua straniera, però ti ricordo che questa è una notiziola che riguarda un giocatorino internazionale.
Assolutamente, di grande livello. Grazie Marco, come al solito, buon lavoro. Poi tra l'altro ci risentiremo nel serale seguendo la Juventus. Grazie a Marco Conterio. Ciao Marco. Allora, noi ci fermiamo perché sta arrivando il tackle di
Massimo Brambati.
Vedi, ti vedo bello
prontissimo.
Attivo. Ah, tra poco.